che insomma insomma ne hanno portato, le hanno portocollate tutte e due, però sempre più arrivata al presidente del calcio fa conta, ce n'è un'altra, io adesso non riesco a recuperare,
non mi ricordo
io adesso non riesco a recuperarla, cioè, io in archivio ho trovato solo questo, mi dispiace.
Allora l'altra ce l'ho io, una è questa, la
e l'altra qual è? Ah,
l'altra è il codo che era sulla TN.
Sulla TN, allora ci sono tutte e due,
questo non so dove fosse,
questa è in archivio, l'ho trovata adesso, comunque doveva essere fatta girare.
Questo non va, non va oggi, poi immagino che non va oggi, poi immagino che il punto di fusione dipenda anche
aspetto il presidente per fare l'appello.
Io controllo per chi parla.
Aspetta, aspetto il presidente per fare l'appello. Aspetto che torni il presidente.
Luca, stai sereno, non fare male nessuno, non ce ne andiamo.
Oh, questa è la prova che sono importante.
Vuoi richiamare nessuno per il... Ho ricevuto una chiamata. Cominciamo così.
Come? Non è finita, allora me la deve raccontare.
Il verbale della caffè. Questa è quella che avevo io.
Poi c'è quella che te la dai. Io sono.
Questa qua me la ricordo.
Quindi questa è. Va bene. Scusate, iniziamo finalmente l'appello. Allora, Arrigoni, Benassati, Berni, Bonacorsi, Brugora, Canepa, Carta, Castelbarco, Chelet, Di Gennaro, Fasulo, Foschi, si nasconde, Giampà, non c'è, Grandi, non c'è, Grossi, Iarac, Lamperti, Lanza, Manzitti, Manzoni, Marzotto, Mazzali, Pacini, Poli Alberto, Pozzi Maria Stefania, Pozzi Mattia, Riva, Sitia, Testori, Ventura, Zazza.
È arrivata la Canepa.
Va bene, ok. Canepa arrivata, allora la segniamo.
Numero legale c'è?
Assolutamente.
Scrutatrici, Riva, Carta e Bonacorsi, che sennò iniziano a piangere, quindi le mettiamo. E il consigliere. Non, pubblico evidentemente non c'è, quindi non c'è nessun intervento, non c'è intervento da pubblico. Il consigliere Testori,
sì, grazie, però così non funziona il sistema. No, si sente ma non funziona il sistema perché... esatto, vabbè, comunque volevo chiedere in realtà due cose. Uno in particolare riguarda l'incidente mortale che c'è stato settimana scorsa all'angolo in Resistenza Partigiana. Vorrei sapere che cosa è successo per capire se la pericolosità era una situazione di pericolo o meno, in sintesi, questo è il punto. Quindi Anche perché è evidente che c'è sempre un rischio, seppur minimo, quando ci sono dei camion di quelle dimensioni che devono entrare in centro per, credo, i lavori di M4, immagino, no? Quindi, seconda cosa, devo dire che recentemente su molti giornali, sia online che non, sono stati evidenziati dei fatti legati, diciamo, alla movida e alla delinquenza. In particolare non è zona 1, Corso Como, anche se è una zona di confine con la zona 1, una zona che, diciamo, ha una piazza più o meno in condivisione, 25 aprile. Mi chiedo se la risoluzione dell'assessore circa la massa critica, tutto quello che sta facendo, ha un senso, perché quello che è successo è stato che dei cittadini italiani si sono coalizzati e hanno reagito alle vessazioni di gente che li aveva o maltrattati, che facevano spaccio e altre cose. Questo è un fatto, secondo me, inaccettabile in un paese civile, perché non è pensabile che la gente passi a farsi giustizia da sola, però è la realtà, e questa è la realtà con cui in centro a Milano, perché Corso Como è centro, quindi io lo considero come se fosse successo in 25 aprile, a un metro di distanza. È una situazione inaccettabile, è inaccettabile che ci siano delle forze che non sono né di polizia, ma sono delinquenti, che si organizzano e gestiscono sia lo spaccio che le rapine in una zona così. Io non è questione, non voglio dire centro o non centro, è purtroppo me ne occupo in parte perché vivo lì, in parte perché comunque è confinante col nostro territorio, è una situazione molto critica, e chiedo che l'assessore Rozza ci dia qualche informazione su questo, perché credo che la situazione vada monitorata e spiegata. Grazie.
Grazie, consigliere Testori. Consigliere Ventura.
Si sente? Sì. Sì, la Società Italiana Promozione della Salute è intervenuta in quasi tutti i municipi di Milano, però è un discorso che stanno portando avanti in tutta Italia a livello nazionale, presentando un percorso educativo sul tema della salute. La salute intesa nell'accezione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè non semplicemente come assenza di malattia, ma come benessere complessivo della persona, ed è un percorso educativo per i cittadini. Durante la loro audizione in Municipio 9 hanno detto che a Milano hanno fatto il giro di tutti i municipi, tranne due, il Municipio 1 e il Municipio 3, dice, dove non ci hanno ricevuto, per cui volevo sapere se è vero e per quale motivo non li abbiamo ricevuti.
Grazie, consigliere Testori.
Ventura.
Sì, Ventura, scusate. Vabbè, adesso medici. Magari stavate bene, non avete avuto bisogno, forse. Speriamo di no. Consigliere Bonaccorsi. Grazie, consigliere Bonaccorsi, il consigliere Di Gennaro.
Grazie, presidente. Due robine al volo. Mi allontano perché devo trovare la dimensione giusta. Esatto. Allora, ricevo una segnalazione da un gruppo di residenti che leggo, poi adesso stanno raccogliendo le firme, solo che con di mezzo le ferie estive, poi li vedremo a settembre. Siamo un gruppo di residenti di via Vaina, Madre Cabrini e Porta Romana. Constatiamo che l'utilizzo del piccolo giardino recentemente aperto è praticamente in uso esclusivo dei cani, con i loro proprietari di tutto il circondario, che entrando chiudono il cancello e liberano i loro cani anche di grossa taglia. Questo, io relata refero, questo rende inaccessibile il giardino alle persone che vogliono utilizzarlo per goderne e avere un momento di relax. Non esiste nessuna regolamentazione riguardo all'utilizzo, come in altri giardini della zona, Porta Romana, via Crivelli, eccetera eccetera. Io stessa, perché la segnalante è donna, ho constatato una sera, volevo entrare, non mi è stato possibile l'accesso perché i proprietari dei cani chiudono il cancello, ed inoltre si può avere paura del cane. Non trascurabile c'è il problema di decoro e igiene, insomma. Poi, dopodiché, il presidente, non mancando l'assessore Grandi, magari mi risponde direttamente lei, visto che la zona la conosce meglio di altri. Una seconda cosa invece che volevo chiedere io, avendo letto sui quotidiani di oggi di un'iniziativa io la chiamo iniziativa, così l'ho percepita, poi mi direte se non è così, dell'assessore Rosa, non riferita a parchi in zona 1, ma siccome il problema a cui si riferisce ce l'abbiamo anche su parchi di zona 1, relativa al problema dei barbecue, cioè sostanzialmente si parlava in questi articoli di cronaca dell'idea che il Comune di Milano ha avuto di mettere delle aree attrezzate per la griglia in modo da regolamentare, evitando di reprimere, insomma forse riuscire a gestire un po' meglio. Siccome mi pare di capire e di ricordare che il problema delle virgolette grigliate abusive ce l'abbiamo anche nei nostri parchi, comunque io qualche segnalazione ce l'avevo avuta su Parco Sempione, qualche segnalazione io in tempi lontani ce l'ho avuta. Mi piaceva comunque sapere se c'è un'idea in questo senso. Grazie.
Grazie. Sono già sono le 20, parlare di grigliate. Consigliere, buoni con le grigliate, consigliere Iarac.
Grazie. Perché il mio non si sente? Bravo. Ah, si sente, sono io che sono tordo proprio, vabbè. Oltre che sordo. Va bene, allora diciamo che volevo chiedere due o tre cose volanti, come dice il collega Di Gennaro. La prima è che a questo punto ormai si va verso la chiusura estiva, tra virgolette chiusura. A me piacerebbe molto, anche in funzione di quanto ha detto il collega Testori sull'incidente purtroppo mortale di Resistenza Partigiana, sul quale credo che poi dopo o l'assessore Abdu o il presidente ci vorranno, se sapete qualcosa, non lo so, però a questo punto credo che sia davvero necessario capire di incominciare a mettere giù un piano strategico per questi benedetti incroci, che io ormai sono 3 anni, 4 anni che segnalo. Quindi vorrei riuscire a capire prima o poi di questi incroci che poi abbiamo condiviso, scritto tutti insieme, segnalato tutti assieme, che cosa vogliamo farne. Prima o poi qualcuno dovrà prendere in mano questa pratica e gestirla. Questa è la prima cosa, quindi magari da settembre capire se possiamo chiedere l'intervento dell'assessore in commissione, non so, inventiamoci qualcosa per dare una sveglia a queste robe qui, che sono, siccome sono all'unanimità, ne abbiamo parlato tutti, ne abbiamo lavorato con Donofrio prima, ne stiamo lavorando adesso, cioè continuiamo a ripetere, a portarla avanti, prima o poi dovrà vedere un qualcosa di cambiamento. Questa è la prima cosa. La seconda è relativa al chiosco di Sempione, che è lì giacente, morto e sepolto, nel senso che fino all'altro giorno era chiuso, non so se adesso è aperto. Ah, ok. Quindi volevo capire quali fossero le sorti e insieme volevo chiedere quello di Via Rioste, Conciliazione. È finito, fa discretamente schifo. Sì, perché lei consigliera abita in via Giambattista Vico, lei rimane in via Giambattista Vico, io abito lì e fa schifo. Che cosa vuole che le dica? Fa schifo visivamente, cioè proprio è in un contesto ammesso una latta grigia che fa schifo. Adesso va bene, prima facevano quelle robe lì, oddio, tolgono spazio alle biciclette.
Non scaldatevi per il chiosco, cioè, dai.
Fa schifo, fa schifo.
Ma no, ma...
Sì, parliamo della stessa cosa. Se quelli via di quelli via Ariosto parliamo della stessa cosa. Fa schifo. Fa schifo. È una roba di latta grigia, è una roba di latta grigia che sembra un'edicola, sembra un'edicola. Cioè, non so, secondo me si poteva fare in maniera un po', per esempio, quella di, aiutami Mattia, Piazza Mentana. Quello di Piazza Mentana, per esempio, è molto più bellino, perché è verde, no, è verde, è in un contesto di... No, non sto scherzando, architettonicamente è più bello, ci sono le piante, cioè secondo me è più bello. In quella zona lì, secondo me sarebbe stato meglio farlo in quella maniera lì. Adesso io non faccio l'architetto, non voglio dire, però, non è come direbbe qualcuno di famoso, bene ma non benissimo, cioè, voglio dire... Poi dopo, non so se lei presente l'ha visto, vado a vederlo, però a me non... No, se quello è verde, noi siamo al governo del Municipio 1, ve lo garantisco.
Perché non siamo?
se quello è verde, noi siamo al governo del municipio.
Calmi, calmi. No, ma no, non potete scaldare sui chioschi, non ci si può scaldare. Fate finire di parlare.
È verde?
Ma cosa state facendo? È verde. Tornate a posto.
È verde questo? È verde. Fa schifo, siamo d'accordo. Ok. Detto questo, mi segnalano.
No, no, scusi un attimo, un po' di silenzio.
No, sì, volevo due cose velocissime, scusa, sto andando a fine tempo. Mi segnalano inoltre, Presidente, poi dopo se vogliamo vederlo assieme, un po' di problemi legati a Piazza Sempione e purtroppo a anche Piazza Tomaseo, su movimenti strani. Spaccio. Mettiamo, sì, io volevo essere un pochino più, volevo essere un pochino, no, no, però insomma mi dicono che ci sono parecchi movimenti di personaggi che vanno avanti e indietro, proprio momenti di ritrovo per scambi eccetera, quindi io lo dico perché me l'hanno segnalato, poi dopo sì. E in ultimo, giustamente come mi sollecitava il collega di Gennaro, che non capisco perché me lo solleciti visto che ha una macchina elettrica che comunque parte da 3 giorni, quindi non capisco qual è il suo problema, l'area C ad agosto quest'anno, Presidente, cosa facciamo? 8 giorni, 7 giorni, perché i mezzi sono già in orario estivo da mo, e quindi abbiamo già un problema di segnalazione ad ATM che iniziano qua e finiscono a Baggio, perché si stanno lamentando tutti sugli orari ridotti, su tutti i servizi ridotti eccetera eccetera eccetera, però l'area C la teniamo sempre buona. Allora vorrei capire quest'anno quanto la chiudiamo l'area C?
Quarto d'ora?
Cioè, vediamo, perché io volevo proporre un onestissimo 5.20. Io volevo proporre un onestissimo 7.20. È onesto. 7 agosto, 20 agosto, che è una domenica. Sì.
Almeno come anno.
Cioè, non so, io mi sembrava una cosa, mi sembrava una richiesta onesta. No, ma non ho detto che l'anno scorso fosse diverso. Mi sembrava una richiesta onesta, 7.20.
No, prima avete fatto una settimana.
Cioè, ok, l'anno scorso alla fine abbiamo fatto 8 giorni,
No, 2 settimane. Ho fatto la mozione apposta.
Ah, 2 settimane, sì, 2 settimane.
Ha sentito l'assessore che chiede quanto voleva prendere.
Comunque, ecco, queste erano le cose che un po' raffazzonate, chiedo scusa Presidente, ma credo aver detto tutto. Grazie.
È andato bene. La parola, riacquistiamo il silenzio, la parola all'assessore Aldo.
Sì, buonasera, volevo darvi un po' di risposte rispetto alle osservazioni che avete fatto, anche un ultimo consiglio, mi pare. Allora, beh, intanto su Resistenza Partigiana io non ho informazioni circa la dinamica dell'incidente, però volevo dire che è interesse di questa maggioranza, della commissione in particolare, poi anzi se la Presidente Canepa vuole integrare, comunque fare un lavoro sul tema della sicurezza stradale e delle cosiddette mobilità deboli, le categorie deboli, quindi in particolare sui ciclisti e sulla pedonalità, ma soprattutto sul tema dei ciclisti, ragionando ulteriormente in commissione nel prossimo anno, cioè scolastico, insomma settembre-luglio, circa ordini del giorno, proposte che mirino appunto a indicare a favorire, quindi un indirizzo che vada a favorire percorsi sicuri anche nel centro storico, posizioni eventualmente del Consiglio. Io ho una posizione che ho anche già espresso anche pubblicamente sui giornali per quello che vale, ma io sono dell'idea che nelle vie del centro in cui ci sono i binari in funzione sia miope oggi ragionare sull'eliminazione del pavé, mentre penso che nelle vie anche del centro in cui ci sono i binari in disuso magari dagli anni 60, il combinato disposto binari pavé sia una cosa ormai inaccettabile, perché da ciclista ritengo che se voglio fare via Torino
In bicicletta la faccio a mio rischio e pericolo, ma posso fare anche dei percorsi alternativi. Qualcuno mi deve spiegare perché io devo percorrere via Palestro, via Castelfidardo, via Usonio e altre vie del centro con i tram che non passano da 50 anni, ancora col pavé sconnesso e i binari. Quindi cominciare a levare i binari, noi abbiamo fatto più documenti circa gli indirizzi, ma se dobbiamo spendere soldi per manomettere abbondantemente le strade, come è una monomissione che interpella l'eliminazione del pavé o l'eliminazione di binari, la mia posizione personale che ho espresso circa la sicurezza dei ciclisti comincia dall'eliminazione dei binari morti, più che fare la guerra al pavé, che è un dibattito che ciclicamente in questa città torna con posizioni anche, devo dire, bipartisan, pro e contro, a destra e a sinistra, e poi invece progetti e sostegno a una mobilità consapevole, anche un'educazione anche ai ciclisti, che a volte hanno comportamenti insomma rischiosi per se stessi e per gli altri. Quindi questo è un po' un tema di cui ci occuperemo sicuramente quest'anno in commissione. Sulla sicurezza, credo già nello scorso consiglio di avervi fatto una breve relazione sull'avvio del progetto dei vigili di quartiere, non mi ricordo se era prima dell'ultimo consiglio o se è stato dopo. Comunque, insomma, ovviamente i temi che segnala il consigliere Testori riguardano più gli orari di movida, e quindi il progetto dei vigili di quartiere invece riguarda orari di... Peraltro io che ho accompagnato per 3 ore dalle 10 alle 13 i vigili di quartiere sul primo quartiere che è partito di Municipio 1, ovvero Garibaldi e Sarpi, quindi sul primo percorso, io l'ho trovato il giro molto interessante e molto utile sul quartiere Sarpi, che ha una serie di meccanismi anche legati alla zona traffico limitato, all'isola pedonale, di come si dice, di infrazioni, e quindi hanno più da lavorare, diciamo, sull'area Sarpi che sull'area Garibaldi, il cui invece percorso è diventato più un percorso di identificazione della figura del vigile di quartiere. Io so che passa il vigile di quartiere, fine. Mentre invece sul quartiere Sarpi è stato proprio un lavoro anche di dissuasione, intervento e sanzione di una serie di comportamenti errati. Non ultimo c'è un meccanismo che diventa sempre più sostanzioso di abbattimento delle parigine posizionate in via Paolo Sarpi, perché le curve sono molto strette, siccome c'è molta attività di carico e scarico, non solo legata alle attività di ingrosso ma anche ad altre attività, di notte a sorpresa buttano giù alcune che non sono parigine, sono quelle parigine larghe, bianche, di cemento. Due le abbiamo trovate appena battute, infatti siamo stati fermi 3/4 d'ora a aspettare che arrivasse il NUIR per eliminarle per cementare. Questo fa sì che secondo me il progetto, soprattutto sul quartiere Sarpi, sia molto importante, perché ha anche proprio un meccanismo di dissuasione di certi comportamenti. Volevo informare rispetto ai lavori estivi di riasfaltatura su due aree che sono interessanti, importanti, perché ne abbiamo parlato tanto qua. Via Bramante, i lavori verranno fatti alla fine del mese di agosto, inizio settembre, perché il settore primo strade deve accordarsi col secondo, che è quello che lavora in zona 8, quindi da via Paolo Sarpi in poi, e via Bramante, come è appena avvenuto in via Montello, verrà tutta rifatta. Mentre il largo Tomaseo, piazza Tomaseo, che è stata insomma oggetto di un intervento del consigliere Iarac settimana scorsa, o due settimane, insomma l'ultimo consiglio, che ci ha detto la piazza è rovinata, io immagino si riferisse ai lavori stradali, in effetti io sono passato, c'è un'asfaltatura grossolana e tutta a buchi. In realtà mi è stato spiegato che è una scelta tecnica, perché l'asfalto viene fatto in due passaggi. Adesso c'è un materiale che va assestato col passaggio delle auto, del traffico veicolare, per 1 o 2 mesi. Alla fine dell'estate verrà posizionato l'asfalto definitivo sopra questo materiale grossolano che è stato già messo giù, e contestualmente sono stati realizzati gli scivoli per i disabili che in quello spazio mancavano. Vi accorgete che è una situazione provvisoria, perché le strisce di attraversamento pedonale sono gialle e non bianche. Via Fioroscuri il problema è noto, mi aiutano le foto perché servono a dimostrare che questa roba qua non è che manca un cartello e amen, ma c'è tutto ormai un'abitudine a una sosta totalmente irregolare. Il Carrefour di Cadorna, mi serve la foto, perché come già per il Carrefour di Garibaldi ci sono stati dei comportamenti insomma irregolari, e quindi serve alla polizia locale per capire se devono fare un intervento, se creare un'area carico e scarico, di farsene carico. Su Garibaldi il problema c'è dal 2001, cioè nel 2001 quando si è creata la ZTL, dal 2001 non c'è mai stato l'accesso ai commercianti nella ZTL, l'accesso è riservato ai residenti, dopodiché non il singolo commerciante col proprio mezzo privato, ma i mezzi di carico e scarico hanno accesso dalle 8 alle 10 dal 2001, sempre senza modifiche, anche perché tutti i negozi devono avere rifornimenti, per cui i commercianti si lamentano, glielo dico personalmente perché avendo anch'io il negozio lì, io mi posso lamentare di dire che non posso entrare in effetti con la mia macchina a rifornire la mia attività, che ne so, di zucchero, perché ho comprato lo zucchero, però i fornitori hanno dalle 8 alle 10 la finestra per entrare. Il problema è che uno non è che può entrare con la sua macchina, ci sono i mezzi catalogati come mezzi di rifornimento, quindi questa è la scelta da 16 anni, poi possiamo anche decidere che facciamo altre proposte, però anzi noi abbiamo delle questioni aperte circa il fatto che nelle aree ZTL, che quindi sono fondamentalmente ticinese, Garibaldi e in parte per certe cose le vie attigue a Sarpi, ci sono le strisce bianche, mentre per esempio in una traversa di Sarpi sono gialle, ma è inserita dentro l'area pedonale, quindi su questo c'è un po' di confusione. Però riguarda il regime di sosta, il tema della fornitura è quello che le ho detto, per cui o si fanno delle proposte alternative, possiamo pensarci, o è così da 16 anni e francamente è una scelta, condivisibile o meno, è impostato così. Sul tema dei mezzi, in realtà non è solo la questione di Largo d'Ancona, tutte le nostre osservazioni, anche le modifiche di ATM, noi abbiamo fatto, io ho chiesto ancora ieri, ho mandato una mail in cui ho chiesto l'ennesimo incontro, in realtà ho chiesto un incontro con gli uffici in qualità di assessore, non ho chiesto la commissione qua. Ne valuteremo, io in questo momento non sono dell'idea, mi prendo la responsabilità, poi se il Consiglio e la Presidenza riterranno di muoversi diversamente lo faremo, che sia utile, oggi fanno una commissione su Largo d'Ancona per mettere l'ufficio alla berlina di tutto quello che dicono i residenti, tanto le posizioni non è che non sono da noi rappresentate, il problema è una scelta legittima, tecnicamente legittima, del responsabile del procedimento amministrativo, che è quello che firma i provvedimenti e che non ritiene in questo momento di assecondare le nostre proposte. Dobbiamo capire come muoverci, adesso ho chiesto un'ennesima riunione, vediamo se in quanto tempo questa riunione ci viene concessa e con quali esiti, se gli esiti saranno ancora insoddisfacenti ve ne relazionerò e ci prenderemo e faremo delle scelte differenti. Volevo solo dire in conclusione sulle grigliate nel parco, io non so di grigliate in zona 1, il tema delle grigliate però sulla periferia, perché era la prima riunione a cui io ho partecipato con l'assessore Rota in sostituzione del presidente Arrigoni, c'è proprio un lavoro fatto peraltro anche in discreto accordo con tutti i presidenti degli altri 8 municipi o perlomeno dei municipi dove c'è il fenomeno dei barbecue, che è molto legato a un'abitudine della comunità sudamericana. E quindi c'è un lavoro dell'assessore Rozza proprio con dei riferimenti e dei referenti della comunità sudamericana a creare delle aree attrezzate, perché oggettivamente spesso questa gente non ha ferie, cioè vive a Milano tutto l'anno, anche il mese d'agosto, e brutalmente la gita della domenica al parco è l'unico momento di svago. Allora, ovviamente. Allora, cercare di dare delle aree attrezzate funge anche. Credo che però questa cosa riguardi in particolare, poi magari Mazzali è informato come delegato alle periferie, io so che riguarda alcuni parchi della zona 7, della zona 8 in particolare, e forse qualcosa sul sud-est, non mi risulta assolutamente in centro, anche perché i nostri sono connotati come parchi monumentali, cioè non sono connotati come cintura, sono i parchi esterni del parco sud inseriti nel parco agricolo sud Milano, fondamentalmente, quindi si va da Trenno al sud fino al parco Lambro. per intenderci, oltre al villaggio giornalistica, è proprio uno dei quartieri più grigliati, sì, in zona 2. Grazie.
Assessore Abdu, la consigliera Canepa.
Grazie Presidente. No, era giusto per aggiungere qualche elemento a quanto ha prima anticipato l'assessore Abdu. Mi sentite? Sì. Perché sì, è anche nel nostro, diciamo, nel piano di lavoro della Commissione un ragionamento, indipendentemente dai tragici fatti che sono accaduti ormai un paio di settimane fa, è nel piano di lavoro della Commissione anche un ragionamento e anche la definizione di un documento su percorsi alternativi, diciamo, e sicuri per le biciclette, quindi indipendentemente anche dalle ciclabili, ma comunque avevamo già immaginato di individuare una serie di direttrici che vuoi perché si percorrono strade a mobilità già 30 km o vuoi perché strade meno battute o non...
Enzo, un attimo, scusate, con te la Canepa, un attimo, non è il festival del rumore. Consigliere Canepa.
Ego, sì. Quindi insomma abbiamo sicuramente, da settembre torneremo sul tema della ciclabilità, appunto, con un ragionamento anche alternativo a quella del completamento della rete di piste ciclabili, che era una cosa che avevamo in mente. Io poi valuterei anche l'ipotesi, magari insieme alla Commissione dei servizi alla persona, relativa a corsi, momenti di formazione, sensibilizzazione, educazione, non so, vedremo come chiamarli, destinati a chi va in bicicletta, ma eventualmente non solo, perché trovo che il problema del mancato rispetto delle regole, come credo di avere già detto, riguardi ormai un po' tutti, dal pedone a chi va in bicicletta, chi va in moto non ne parliamo neanche, e anche in auto, quindi non lo so, penso che dovremmo fare una riflessione anche su questo aspetto, lo troverei molto utile. Aggiungendo un elemento sul tema del carico scarico, effettivamente le poche gli spazi esistenti di carico e scarico, a proposito di non rispetto delle regole, sono sistematicamente occupati da auto private, quindi anche lì sì, ce ne vorrebbero di più, ma anche quando ci sono ci va qualcun altro, quindi alla fine si rivelano inutili, quindi forse dovremmo veramente sì, però in qualsiasi orario, giorno e notte, le assicuro, ce ne ho anche sotto casa mia, perennemente occupato, ma però anche altrove.
Che spesso li usano come loro parcheggio personale, e non è quello.
No, appunto, quindi volevo infatti dire che vengono usate in modo improprio, ecco, da chi. Comunque, ecco, da settembre parleremo di sicurezza e relativamente all'uso della bici e non solo.
Grazie consigliera Canepa, la consigliera Pozzi.
Grazie Presidente. Io volevo agganciarmi al discorso dei vigili di quartiere. In Paolo Sarpi sono arrivati, sono due in bicicletta, simpatici, carini. Io ne ho visti due, giovani. No, l'unica cosa è che il problema che rimane, il problema del quartiere Sarpi, è che il quartiere è spaccato in due, quindi io ho chiesto loro se avevano a carico solo i numeri di destra, volevo dire solo i numeri dispari, che sono quelli del municipio 1, oppure tutta la via, e loro mi hanno mostrato questo foglio nel quale c'erano tutto l'elenco delle vie, tra cui Garibaldi eccetera, ma sulla Paolo Sarpi c'era un asterisco perché loro non sono stati informati sul fatto se seguire tutta la via oppure solo metà, cioè loro non sapevano, non lo sanno ancora, ha detto che aspettavano indicazioni, quindi volevo capire. No, io ti riporto quello che mi hanno detto loro.
Calmi,
avevano un foglio con l'asterisco che aspettavano indicazioni, dopodiché al di là della Paolo Sarpi Il problema è che i vigili in un quartiere così fortemente connotato come il quartiere Chinatown, immaginarsi che dei vigili di quartiere vadano solo in via Leardi, metà Paolo Sarpio tutta, e in via metà Nicolini, metà Bramante, e non vadano in via Leardi, in via Messina, eccetera, dove il quartiere è uno, non è pensato. È un problema. No. Anche se fai, cioè è un problema, se poi non lo vogliamo vedere, ma io lo segnalo fortemente, ma proprio fortemente, è un problema grosso. Grazie.
Sì, sì, l'assessore Abdu vuole rispondere.
Dando la parola, sì, ecco. Ma ero convinto di averlo spiegato in separata sede alla consigliera, ma lo rispiego rapidissimamente, anche perché ci ho girato coi vigili e so che tipo di consegna hanno. Loro hanno il quartiere di riferimento in generale, cioè che a loro l'indicazione l'abbia data la zona 1 o la zona 8, non importa, nel senso che loro hanno il mandato di esplorare il quartiere Sarpi e il quartiere Garibaldi in maniera indefinita, tant'è vero che il giro in bicicletta con me è stato fatto su Canonica Sarpi e abbiamo fatto solo Canonica e solo Sarpi e nessuna delle altre vie quando sono passati con me. Dopo tre giorni casualmente ero con l'auto in via Giannone, quel giorno stavano passando da via Giannone e magari non passavano da Sarpi. Faccio questo esempio per dire che in realtà loro hanno il mandato di esplorare le vie del quartiere, non è una via definita, un percorso definito, hanno due quartieri di riferimento, quindi loro si muovono liberamente come ritengono nelle aree attigue a Sarpi, attigue a Corso Garibaldi e nei bastioni, che vuol dire che possono entrare in Corso Como anche se è tecnicamente in zona 9, possono assolutamente entrare in Bramante, in Aleardi, in Rosmini, in tutte le vie diciamo di zona 8 senza alcun problema, e lo fanno e me l'hanno confermato, per cui fine, il problema non c'è perché loro girano liberamente in tutte le vie del quartiere Sarpi. Loro non sanno neanche qual è il confine tra zona 1 e zona 8 e non gliene frega niente di saperlo perché hanno un altro tipo di ruolo, un altro tipo di senso nella loro presenza. Grazie.
Altro discorso, ma era
Presidente Arrigoni.
Sinteticamente sulle questioni che sono state poste. Allora, la questione dell'incidente stradale, vabbè, evidentemente è una fattispecie in accertamento, trattandosi di un reato, quindi gli accertamenti dovranno essere fatti e seguiranno. Quello che si è capito fino adesso sulla dinamica, quello che si è capito però, quindi non è certo quello che magari sarà accertato in sede, è che il ciclista si trovava nella cosiddetta posizione cieca degli autoarticolati, che è diversa dalla posizione cieca degli autoveicoli, che come è noto è sulla parte sinistra, no, la posizione cieca degli autoveicoli è sulla parte sinistra in sede di sorpasso, no? E dura un certo numero di secondi, mentre invece per questo tipo di mezzi è praticamente all'apice della parte di destra del mezzo, dove sotto la parte destra, sì, per capirci, poco più avanti della gomma destra, in quella posizione lì tutti dovrebbero saperlo, probabilmente la gente non lo sa, ho fatto anche io un piccolo sondaggio per capire se i ciclisti lo sapevano, ma in realtà dovrebbe essere noto che in quella posizione lì il conducente del mezzo, da quando ha la guida a sinistra, non riesce a vedere assolutamente nulla. Cioè non vede se c'è un pedone o un motociclista o un ciclista che stanno sotto il livello evidentemente della collocazione della parte vetrata del mezzo, sono assolutamente invisibili, salvo ad avere dei dispositivi che hanno solamente alcuni mezzi e peraltro recenti, e non so se siano neanche montabili su mezzi diciamo non nuovi, e comunque sono dispositivi che da quello che so io ne hanno pochissimi, che sono fondamentalmente specie di sensori o addirittura telecamere, cioè sensori che sono messi praticamente sotto lo specchietto retrovisore destro e poi anche nella parte posteriore, però pochissimi risulta che siano i mezzi che sono dotati di queste cose, quindi però comunque in quella posizione lì se uno uno passa di fianco a un mezzo, cerchi di evitare di porsi in quella posizione, perché è l'unica posizione dove obiettivamente è invisibile, quindi non c'è niente da fare, non lo può vedere. Poi questo non esime dal fatto che evidentemente c'è una colpa, però di fatto non lo può vedere. Dopodiché è stata anche ipotizzata un'utilizzazione di mezzi telefonici durante la guida, non del camion, della bicicletta. Questo sarà una questione che poi sarà accertata nella dovuta sede, ammesso che si riesca a accertare, evidentemente, anche se credo che si possa accertare anche, insomma, abbastanza facilmente da quel punto di vista. Mentre sugli interventi, no, ne ho parlato con l'assessore Granelli. Ci saranno degli interventi, allora loro stanno ipotizzando una serie di interventi per cercare, insomma, di minimizzare il rischio determinato da questi mezzi di grandi dimensioni, che peraltro interessa anche altri mezzi, quindi è indifferente rispetto a che cosa servono, con l'evidenziazione di una cartellonistica specifica in alcune aree dove la connotazione del cantiere rende pericoloso l'affiancamento fra i mezzo pesante e motociclo o bicicletta, cioè ci sono alcuni posti dove la curvatura e la lunghezza del mezzo potrebbe determinare che uno viene schiacciato sulla parete, per intenderci, quindi sarebbe meglio che uno stia attento. Però che io ho indicato due luoghi di quella tipologia lì, che sono quello di Resistenza Partigiana, c'è anche Santa Sofia che ha un tratto che può rendersi pericoloso perché c'è una curvatura particolare, e questa è una cosa. La seconda opzione che stavano studiando per settembre era la scorta mezzi. Non so cosa dire esattamente sulla scorta mezzi. La scorta mezzi è una scorta motorizzata, evidentemente, perché non siamo in autostrada, quindi non è la scorta, diciamo, dei trasporti eccezionali. Potrebbe anche essere utile sotto certi aspetti nel momento in cui la scorta mezzi fondamentalmente guarda intorno al mezzo per avere. Poi, sì, no, però no, perché la scorta mezzi seguirebbe il mezzo in tutta la tratta, creando delle cose. Poi, vabbè, evidentemente la scorta mezzi ha anche un costo, però insomma stavano ipotizzando questa cosa. Io, se devo dire la verità, ma lo dico solo io alcuni tratti li chiuderei, però vabbè, lo dico per tanto per dirlo, cioè io alcuni tratti li chiuderei a tutto, se chiudo devo chiudere a tutto, non posso chiudere solamente ad alcune cose. No, alcuni tratti del percorso, però insomma, so che questo determina evidentemente dei flussi diversi delle auto, però insomma, ogni tanto, cioè quando ci sono i lavori pesanti, che non sono per tutto il periodo, sono in alcune fasi dell'operazione. Su Corso Como non so cosa dire, farò una segnalazione. Io, per quello che so, sono stati fatti degli interventi abbastanza continui alle colonne antispaccio. Corso Como francamente non lo so, ma perché è fuori dalla competenza, però la segnalazione, visto che è a confine, non credo che dia fastidio, e non dà fastidio neanche all'Ardieri, per dire che sei segnalo, che è una persona anche ragionevole, quindi non credo che si ponga questo tipo di problema. Quanto alla società italiana, io non lo so, adesso andrò a vedere le mail. Loro dovrebbero anche depositare degli atti, però, oppure mandare degli atti, perché così a caso adesso molta posta arriva per posta per mail, no? Che non è il mezzo migliore, perché io per esempio mi trovo a scaricare mail sugli uffici, perché evidentemente una roba del genere la tratto io, cioè non è che incontro io da solo questi medici, li mando in commissione, quindi non faccio altro, che non è una gran fatica però, che schiacciare e trasmettere al destinatario. Può darsi che mi sia fuggita, perché io ricevo circa 200 mail al giorno fra professionali e non professionali, quindi non sono proprio pochissime da gestire, no? Poi ce ne sono alcune che butto via immediatamente, altre no. Spero di non aver buttato via quella, no, considerando la pubblicità non di solito le leggo, quindi non è che sia così, però vado a controllare, perché se non ci fosse cercherò un contatto in base a questo dato e cioè, come dicono, credo che sia nessun problema a invitarlo. Cabrini è un giardino che può darsi che abbia, cioè ogni tanto ha questa problematica, l'ho vista anch'io, mi è capitato una volta, per la verità non sempre, cioè di persone che arrivano, peraltro sono orari un po' particolari quando ho visto io, cioè orari o di mattina molto presto o di sera molto tardi, quindi dove effettivamente c'era qualcuno che aveva il cane piccolo, cioè di piccole dimensioni, però non di grandi dimensioni, piccolo, e aveva chiuso la porta, probabilmente per evitare che il cane piccolo, diciamo, se ne andasse chissà dove, mentre forse i cani grandi sono più gestibili da questo punto di vista. Allora, i giardini teoricamente non, so, cioè, dove non, cioè, non sono aperti ai cani, i cani vanno nelle aree dedicate, no? Quindi, però non è la presenza del cartello che determina la presenza del cane o la non presenza del cane, vabbè, aiuta fino a un certo punto. Su questi giardini qua stiamo verificando con l'assessore Grandi la possibilità di fare il giardino condiviso. Perché? Perché questo tipo di giardini deve essere dato in mano a qualcuno, sono giardini molto piccoli, no? Che hanno un utilizzo soprattutto di chi prepararci, sì, di vicinato, ma soprattutto sono bambini piccoli e gente che va a leggere il giornale, più i portatori di cani, evidentemente. Quindi è chiaro che alcuni sono incompatibili con altri, ma se fosse gestito, no, potrebbero anche essere compatibili se fossero determinando orari diversi di utilizzazione, però deve essere gestito. Io avevo già chiesto ai condomini di intorno se volevano, diciamo, dare, quando ma mi hanno detto di no. Adesso stiamo tentando con le associazioni di quartiere, che magari sono interessate e potrebbero, siccome sono anche vispe, potrebbero anche gestirlo. Comunque, vabbè, una verifica la faccio e poi vediamo anche sulla cartellonistica. Sui provvedimenti viabilistici, cui diceva Iara, che ha già detto Mattia, però noi abbiamo obiettivamente un problema di criticità di rapporti per l'esecuzione delle delibere con il settore, con l'area mobilità. Noi abbiamo un problema di difficoltà di rapporti, speriamo di riuscire a risolverlo, perché obiettivamente così non è che si può andare avanti per molto, salvo gesti inconsulti, che prima o poi prenderemo anche. I chioschi, non so cosa dire, nel senso che, vabbè, il chiosco di Ariosco l'abbiamo approvato, adesso da discutere sul colore mi sembra una roba che esime dalle nostre competenze. Spero che l'abbiano visto in sede di, insomma, di esecuzione questa roba qua. Mentre invece sull'area di Piazza Serpione, se c'è un fenomeno di spaccio, diciamo, più evidente di quello che c'era normalmente, perché non è che in Serpione non ci sia spaccio, lo spaccio c'è. Magari è spaccio anche dentro locali, in alcuni casi evidentemente magari non è spaccio così evidente, se ci sono fenomeni di spaccio però aggressivo vanno evidentemente segnalati, perché questo è giusto farlo, quindi lo faccio subito. Infine sull'area C noi siamo per il mantenimento della stessa cosa che è stata fatta l'anno scorso. Dopodiché, 21, cioè 7, 14, 21, 28 è il gioco del papperotto e basta. Invece questa è la fase centrale della cosa, dove si abbassa notevolmente l'entità di traffico. Fino alla prima settimana il traffico c'è, cioè lavoratori come me esistono, cioè esistono anche quelli della settimana dopo come il sottoscritto, però ma non vanno da schifo. Adesso ci sono solo alcune tratte che non sono quelle del centro storico, che se uno può dire che vadano da schifo, però noi non abbiamo neanche una, se andate a vedere le tabelle. Allora, o si è addormentato il conducente da qualche altra parte o sta facendo altro, come recenti notizie hanno riportato, ma non milanesi, oppure la tabella dovrebbe essere rispettata. Sì, ma può darsi che abbia fatto.
Grazie Presidente. Terminati gli interventi, allora c'è il verbale della seduta del 4 luglio 2017, che qui, se nessuno a fine seduta si approva, e iniziamo a trattare l'ordine del giorno. Il primo ordine del giorno è intitolazione Arie ai bastioni di Milano. Sono stati presentati in realtà più che due emendamenti, sono due in qualche maniera specificazioni da parte dell'assessore Foschi, che sono queste. Nel primo punto viene messo, dopo il considerato, l'atto toponomastica dei viali della cinta muraria cinquecentesca, come riportato nella mappa storica del 1904 allegata agli atti, che è agli atti, riportava in seguito alla demolizione delle mura avvenuta, e poi prosegue, prosegue come scritto. C'è, nel contempo l'assessore ha depositato un'altra piantina che è qui per chi la volesse vedere, che in qualche maniera esplicitativa di quello di cui stiamo parlando. Sì, non mi veniva. Sì, l'ha fatta l'assessore Abdu. E un secondo emendamento che viene messo come premesso dopo parterre verdi, in qualche maniera per capirci, dopo considerato, prima delle individuate, che dice così: aggiunge le seguenti parole prima della delibera, aggiungendo un premesso, che il premesso è questo: premesso che al recupero del toponimo, io non faccio questa, io sono un avvocato, originale del bastione, potrà in qualunque momento essere affiancato il nominativo di figure illustri a cui l'amministrazione riterrà opportuno in futuro dedicare degli spazi pubblici. Allora, io metterei... Si vota? No. Si vota l'emendamento, si votano gli emendamenti e si vota il primo emendamento. Metto in votazione il primo emendamento. No, non si possono votare. Metto in votazione il primo emendamento. È aperta la votazione.
Questa è la mappa, però non può funzionare.
Mappa cosa?
Mappa, premiamo il disegno.
Premiamo
l'elaborato grafico.
Chiusa la votazione. Presenti 25, favorevoli 25.
Non ha la
ormai voterà la prossima volta, non ha la tessera.
Voterà
la prossima volta. Vuoi dichiarare? Vuole dichiarare? Qual è? Vuoi? Consigliera, è presente la consigliera Sceglie, che esprime voto favorevole. Mettiamo adesso in votazione l'emendamento numero 2. È aperta la votazione.
L'emendamento numero 2 è quello che è a un certo punto.
Quello sulla premia.
Passeggiata, bastione, porta, volta. Vuoi?
Ci siete?
Vuoi di Gennaro?
Anche quello. Chiusa la votazione. Presenti 26, favorevoli 26. Mettiamo in votazione adesso il provvedimento che in commissione ha avuto il parere favorevole della maggioranza e di Milano Popolare, della consigliera Bonaccorsi Stefania, e l'astensione dei consiglieri di Forza Italia. È aperta la votazione.
Noi non c'eravamo a favore.
Non c'eravate. Chiusa la votazione. Io non l'ho votato perché non mi piace, non ho schiacciato. Presenti 24, favorevoli 24. Metta il mio parere, il mio voto favorevole. Non ha votato il presidente questa volta. E mettiamoci dentro questo che è la... Allora, il secondo punto all'ordine del giorno è l'ordine del giorno in merito all'intitolazione del largo e del viale pedonale antistante la nuova sede della Fondazione Feltrinelli, che dovrebbe essere intestato a Boris Pasternak. In commissione... Ah, ok, sì, l'altro pezzo si viene alle rame. In commissione parere favorevole di PD, consigliere di PD, consigliere di Noi per Milano, l'esperto di Forza Italia Zucco che vota sempre con la maggioranza del consigliere Benassati, della consigliera Bonaccorsi, favorevoli, contrari, astenuti, consiglieri Fasulo e il consigliere Pozzi. È aperta la votazione.
Siamo favorevoli, basta, ma sì.
Perché era Ruggero. Chiusa la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, è approvata. L'ultima è la collocazione dell'albero in memoria di Marco Pannella. In commissione ha avuto parere favorevole del PD, il parere favorevole del consigliere Fasulo di Forza Italia, il parere favorevole del consigliere Ventura di Movimento 5 Stelle, il parere favorevole di Sinistra per Milano e il parere contrario del consigliere Benassati, il parere contrario del consigliere Lanza, del consigliere Zazza, del consigliere Di Gennaro e l'astensione del consigliere Brugora e della consigliera Bonaccorsi. E do la parola al consigliere Testori.
Sì, grazie Presidente. Io innanzitutto vorrei spiegare il perché del mio voto favorevole. Io condivido questa mozione, ritengo che sia corretta e anche da un certo punto di vista doverosa. Diciamo che la figura di Pannella è una delle figure più lontane dal punto di vista ideologico da me personalmente. Siamo divisi, credo, sull'aborto, su un sacco di questioni. Altre questioni ci hanno unito in passato, ma questo non è importante. Io credo che quando ci si chiede perché intitolare un luogo, una via, un albero, qualunque cosa, a una persona che ha avuto un ruolo così importante in questo paese, dobbiamo riflettere su come questa persona ha svolto questo ruolo importante. Io credo che Pannella abbia svolto questo ruolo all'interno della democrazia, nel senso più ampio possibile della terminologia democrazia, nel senso che ha vissuto le istituzioni, è stato parte delle istituzioni con idee diverse, con idee diametralmente opposte, ma ha usato quelle istituzioni, il suo ruolo, la sua vita politica per, secondo me, aiutare il nostro paese a sviluppare una identità, a sviluppare una coscienza sociale sulle varie cose, sulle varie questioni, sulle varie posizioni. Quindi io, per esempio, ero uno di quelli che ha sempre auspicato addirittura che fosse nominato senatore a vita una persona come Pannella, proprio per il ruolo che ha avuto, non tanto per le idee. Io non credo che troverò un politico, neanche Berlusconi, condivido tutto quello che dice, no? Io non ho commentato, neanche scherzando, non credevo che in questo caso fosse necessario fare una battuta, perché calmi, sto parlando di cose un po' più serie, sì, cazzo, no. Veramente, cioè, ma a livello basso una battuta del genere.
Buoni.
Appunto, era ironico, ma può essere anche un ironico stupido, non solo intelligente. Io apprezzo l'ironia quando è intelligente, non quando è stupida.
Okay.
Comunque,
vado avanti.
Esatto, scusate. Quello che voglio dire è che non bisogna giudicare questa scelta in base alle idee che ha promosso, ma alle modalità con cui le ha fatto. Perché nel nostro paese spesso abbiamo visto persone tipo, io parlo dei 5 Stelle, del movimento legato alla Lega, all'inizio soprattutto, che si sono sempre posti sempre come uno scontro, cioè o noi o loro, noi siamo diversi. Pannella non ha mai detto di essere diverso dagli altri, ha avuto delle idee diverse su delle cose molto importanti e credo abbia, nella legittimità, nelle regole di questo paese democratico, portato avanti le sue idee, e questo è un grande merito, credo. È un grande merito, io riconosco questa cosa, riconosco il valore del metodo, quindi in funzione di questa cosa il mio voto è favorevole. Logicamente non posso pretendere che questa idea sia condivisa da tutto il mio gruppo, quindi lascerò libertà di voto su questo al mio gruppo, però invitandole a riflettere su quello che ho appena detto. Grazie.
Grazie consigliere Testori. Il consigliere Iara.
Grazie. Allora, premesso che condivido quasi tutto il passaggio del collega Testori su quanto detto, mi permetto di aggiungere inoltre che spero e mi auguro che un personaggio come Pannella in futuro possa essere comunque anche studiato sui libri di scuola, nel senso che ha promosso delle battaglie. So che alcuni colleghi non condividono per esempio le battaglie per quanto riguarda l'aborto, per quanto riguarda la liberalizzazione di determinati tipi di comunque della cannabis. Credo che Pannella sia sempre stato comunque un pioniere su tanti aspetti e su tanti argomenti. Oggi credo che se, e lo dico molto serenamente e in maniera molto, da parte mia, molto positiva, oggi credo che se tanti dei problemi sulla omosessualità comunque che si sono avuti in questo paese, tanti muri li ha fatti cadere lo stesso Pannella, e credo che già solo per questo dovrebbe essere comunque portato ad esempio, perché è stato uno dei primi a riconoscere determinate cose. Quindi secondo me deve avere i giusti meriti che una persona, nonostante fa politica e comunque può avere delle idee che sono lontane dalle mie sotto alcuni punti di vista, ma devo riconoscere che sotto tanti altri invece è stato un precursore dei tempi, e quindi per me è una persona assolutamente non solo degna di questa cosa che noi andremo a votare tra poco, ma credo che come, e non me ne voglia nessuno, come determinati personaggi che io ritengo storici, parlo di Berlinguer da una parte, Almirante dall'altra, che sono comunque personaggi che nella politica hanno lasciato comunque delle impronte importanti, non tanto anche per il loro modo di trasmettere queste cose, di trasmettere nei confronti delle persone che li ascoltavano, credo che Pannella sia da mettere sullo stesso piano, perché era una persona che comunque parlava a tutti, non, le guerre fatte nei confronti comunque dei carcerati per dargli comunque delle sistemazioni migliori, per avere più diritti. So, ci sono tanti piccoli punti che al posto che essere criticati, secondo me oggi dovrebbero essere presi ad esempio, e se tutti prendessero un pochino più ad esempio magari determinati passaggi che uno come Pannella ha fatto, io sono convinto che anche la disaffezione nei confronti della politica potrebbe scendere. Questo è un mio personalissimo punto di vista, che però mi fa piacere condividere con voi stasera. Quindi assolutamente il mio voto è assolutamente positivo, e credo che sia una cosa molto, molto giusta dover poter intitolare questa cosa a un personaggio, ritengo, ripeto, storico come Marco Pannella, questa cosa. Quindi assolutamente il mio voto è molto positivo. Grazie.
Grazie consigliere Iara. Che consigliere Di Gennaro?
Sì. Mamma mia, com'è alto volume stasera. Grazie Presidente. Allora, il voto del gruppo della Lega, coerentemente a quello che è stato in commissione, sarà contrario, in maniera unanime e compatta per una volta. Questo nonostante il fatto che io possa condividere sostanzialmente buona parte delle cose che ha detto il consigliere Iarac e tutte le cose che ha detto il consigliere Testori, non riesco però a distinguere la figura di Pannella da quelle che il mio capogruppo a Palazzo Marino ha chiamato le sue battaglie di morte, e quindi da questo punto di vista non nel mio nome, io non posso votare favorevolmente a una cosa del genere. Poi c'è una questione di metodo, nel senso che se c'è questa idea che bisogna che passino 10 anni, io credo che non sia giusto fare eccezioni per nessuno, tantomeno per Pannella. Grazie.
Per le vie, dice.
Vabbè, ma per me è una roba.
I 10 anni non sono per gli alberi, comunque. Ok, il consigliere Ventura.
Sì, anch'io condivido quello che ha detto Antonio Testori, solo ecco, io personalmente non avrei fatto, non avrei tirato in ballo, non avrei fatto dei paragoni tra le diverse forze politiche, perché credo che Pannella andasse al di là delle diverse forze politiche, è una persona veramente trasversale agli schieramenti, tant'è vero che è saltato da una parte all'altra, perché lui era intransigente soltanto sulla forza delle sue idee. Penso che abbia condotto delle grandi battaglie di libertà, abbia avuto dei grandi successi, mai guidato dall'interesse personale, secondo me è un esempio di come si fa politica per le proprie convinzioni e non per le proprie convenienze, quindi lo merita e come l'albero.
Grazie, consigliere Ventura. Il consigliere Berni.
Allora, i potenti mezzi del Consiglio Municipio 1 mi ritardano l'intervento. Allora, io che dire dell'ex segretario nazionale della GLI Marco Pannella, che dire dell'amico di Antonio Baslini, che è la prima persona che ho conosciuto quando entrando nel PLI a Milano, che è redattore e primo firmatario della legge sull'aborto, o del referendum sull'aborto, sul divorzio. Allora, poi su alcune battaglie uno può non condividerle, e che sono d'accordo su questo. Dalla modica quantità, che mi sembrava giusta come battaglia, però non era la discussione di oggi, di stasera. Io però vi chiedo veramente di riflettere sul metodo democratico, cioè Marco Pannella comunque nella sua bestialità, e ci dice anche nel 2005, della consapevolezza di non avere certezze e di provare ad affrontare le proprie convinzioni, confrontandosi, facendo bene le battaglie. In questo va riconosciuto un metodo democratico, un filone democratico, rispettando sempre quello che era la cultura dell'avversario e la diversa opinione, ponendosi in crisi, in critica a se stesso. Quindi è un metodo profondamente liberale. Spero che tutti i liberali che hanno fatto battaglie simili abbiano alberi intitolati, e spero non capiterà mai presto. Grazie, comunque questa è una battuta, però ecco, il senso comunque è bella, l'iniziativa è pregevole, e grazie per chi l'ha proposta, ecco. E invito alla riflessione dei consiglieri di opposizione. Grazie
consigliere Berni. Il consigliere Zazza. Vi acquistate un secondo di silenzio, grazie. Grazie consigliere Zazza, mi allontano, il Presidente Arrigoni.
Dunque, ho apprezzato il dibattito, soprattutto le parti iniziali del dibattito e alcuni interventi, perché in effetti, adesso poi torno sulla questione della tipologia di intitolazione, non possono esserci, diciamo, intitolazioni o strumenti di memoria che non sono esattamente intitolazioni, perché questa non è un'intitolazione in sé, cioè non si intitola l'albero, non è così, e non è neanche un meccanismo elusivo fondamentalmente. Questi strumenti di memoria, no, vanno oltre, diciamo, una valutazione di accordo non, o di non accordo con le idee che ha una persona, vanno evidentemente su quanto una persona ha fatto nella sua vita a favore dell'amministrazione pubblica, perché questo è, quindi, oppure dell'arte, della cultura, ma in questo caso dell'amministrazione pubblica. Quindi questa è la ragione che sta dietro a questo. Dopodiché, non è vero che non c'è la richiesta, in realtà la richiesta c'era, era stata anche approvata dal Consiglio Comunale, no? La Giunta ha scelto la linea, che peraltro io condivido, se devo dire la verità, di essere ossequiosa alla norma di legge che prevede il decennio prima dell'intitolazione di una via o consimili, no? C'è anche da dire che quella norma non è che proprio tutti l'abbiano seguita, aprendo una serie di, diciamo, non dico disparità di trattamento perché non si può dire questo, però insomma di ondivaghe posizionamento secondo chi la svolge. Evidentemente, se c'è una norma, è vero che la norma può prevedere delle deroghe motivate, ma una norma di questo genere dovrebbe prevedere una deroga talmente motivata, no, che a volte non è apprezzabile, diciamo, sull'ambito politico. Cioè è più facile su un altro tipo di ambito che sull'ambito politico. Perché? Perché comunque la valutazione del decennio è fatta perché la storia, diciamo, apprenda e sedimenti quello che è avvenuto nel tempo. Quindi questa è un po' la ragione. Detto questo, noi abbiamo superato la questione, cioè predisponendo la delibera, abbiamo superato la questione dell'albero, che effettivamente potrebbe determinare qualche problematica, diciamo, di tipo accessorio dal punto di vista generale, perché evidentemente ognuno prende l'albero e lo mette su e mette su il nome, insomma, di chi, ma fosse anche il portinaio di via Orti, che conoscono tutti, perché potrebbe anche essere un'ipotesi su te. No? Beh, è noto, però
è noto lui,
ma è bravo anche,
è la via.
Ah, scusa, no, ho sbagliato. Vabbè, ne citerò un'altra. Sì, volevo citare, vabbè, Osti, dovevo dire, era Osti. Osti, sì. Dopodiché abbiamo superato proprio perché questo meccanismo, in sostanza, non è un'intitolazione, ma è porre un segno di memoria rispetto a qualcuno che ha svolto una particolare attività di grande rilievo pubblico, in una localizzazione che era uno, diciamo, dei sentimenti di attenzione maggiori di Pannella, cioè vicino al carcere, e che ovviamente riporterà una targa, il che non significa che si intitola qualcosa, ma semplicemente che si dà memoria di una vita vissuta, diciamo, in modo magari un po' spericolato, ma anche apprezzato, insomma, in senso generale. Quindi questa è la motivazione per cui abbiamo dato una valutazione favorevole alla proposta che ci è stata formulata. Dopodiché avremo i nostri passi, perché non è che la roba finisce qua, nel senso che, vabbè, la verifica se l'albero ci sta l'abbiamo fatta preliminarmente per evitare cose strane, perché non è che poi andiamo lì e poi l'albero non ci sta. Quindi fisicamente dovrebbe starci, dobbiamo fare qualche passaggio tecnico evidentemente, perché poi la cura è a posto, quindi andrà fatta una convenzione con l'associazione per il mantenimento dell'elemento arboreo, e poi ci deve essere, secondo me, una valutazione anche, non so se della Giunta, ma quantomeno dell'assessorato, che dia nulla osta da questo punto di vista, una volta che avremo concordato il testo, che comunque vi sarà, insomma, comunicato per eventuali problematiche se insorgessero, ma non credo che insorgeranno, se devo dire la verità. Grazie.
Presidente, consigliere Fasulo.
Sì, prima di entrare nel merito, una breve nota. In commissione avevo sollevato la questione che non mi sembrava del tutto appropriato, poi magari mi sbaglierò io, l'indicazione nel dato atto che in via informale i funzionari hanno espresso valutazione tecnica. Lo so, però non mi sembrava la formula migliore da inserire, e avevo fatto una obiezione, l'assessore Grani aveva detto che forse avrebbe rivisto, però evidentemente non è stata rivista. Comunque questa è una questione minore, con il caso riporto. Nel merito, ripeto, io già in commissione ho votato a favore, e nella piccola cronaca della nostra attività in questo municipio è una novità in qualche modo, visto che di solito ci asteniamo sempre, però appunto mi premeva dare un particolare significato politico alla questione, che è appunto di due tipi: uno, di dedicare uno spazio a Pannella per sottolineare il ruolo che nel bene o nel male, secondo le diverse interpretazioni, ha comunque avuto nella vita politica italiana, che negli scorsi, adesso non so ben quantificare se 50 o addirittura 60 anni, ha avuto un ruolo centrale nella vita politica, appunto magari non arrivando su alcuni temi a conclusione, ma anche semplicemente nel sollevare determinate questioni. Molti appunto ricordano sempre i vari referendum, però sono secondo me degni di nota quegli episodi più recenti, che sono la famosa amnistia e indulto, che avevano avuto una grande attività, il coinvolgimento del Papa e un voto di tutti i partiti prima che poi se ne dimenticassero in un modo o nell'altro. Quindi il senso di indicare di uno spazio del genere davanti a San Vittore mi pare particolarmente appropriato. C'è però una critica forse da fare a chi ci ha portato a fare questo tipo di scelta, perché io mi rendo conto che sia un problema spesso per l'assessorato dover dirimere essere tirati per la giacchetta da chi vuole intitolare cose a persone appena mancate. Però questo era un caso, secondo me, particolarmente eccezionale. Non ce ne sono e non ce ne saranno tanti altri Pannella nel corso degli ultimi anni. C'era stata, se non sbaglio, un forte consenso in consiglio comunale, e questo stesso assessore, se non mi sbaglio, aveva già fatto delle eccezioni, perché non so, però magari mi sbaglio, se l'intitolazione Gaolenti fosse opera di questo assessore o di altri. Non era lui, era prima? Perché lei è morta nel 2012, mancata nel 2012. Boeri, vabbè, quindi non so se fossero altri casi, però secondo me si poteva fare una formula diversa che ci evitava di fare questa soluzione. Vigileremo che non vengano fatte, allora, che eccezioni non vengano fatte in altri casi, appunto, se non sembrerebbe una limitazione ad personam, e chi ci sarà tra 10 anni in questo consiglio tra di noi probabilmente si farà portatore dell'intitolazione dell'intero spazio a lui, come nella proposta originaria. Grazie.
Grazie consigliere Fasulo. Allora, la giunta ha fatto una modifica che io non ritengo essere un emendamento, cioè ha sostituito dato atto invece che in via informale come riferito dal Presidente. Io credo che non sia necessario votarlo, perché non è un emendamento, è una semplice specificazione, quindi metto in votazione il provvedimento, l'ordine del giorno, così come è integrato dalla modifica fatta dalla Giunta. È aperta la votazione. Glielo indica lei? Se... No, io sono a favore. Ci siete? Avete votato tutti? Chiusa la votazione. Presenti 27, favorevoli 22, contrari 4, astenuti 1. L'ordine del giorno è approvato. Adesso c'è la relazione del Presidente sul progetto, relazione annuale. Do la parola al Presidente Regoni.
Allora, come ho trasmesso nella comunicazione odierna, allegando il testo della relazione, in realtà il percorso è che oggi la presentazione, che evidentemente è la presentazione del testo, a cui io dirò solamente alcune cose sul metodo che è stato utilizzato per fare il testo, non sul contenuto, che potete anche leggervi da soli, anche perché poi verrà esaminato poi in commissione bilancio lunedì prossimo e quindi sarà portato all'attenzione del Consiglio di giovedì 27 per l'approvazione e poi l'invio entro il termine al Consiglio Comunale, che spero che non lo usi come vabbè, come cosa, no, no, dicevo per tenere la sedia dritta di qualcuno che magari ce l'ha storta. Comunque il dato sostanziale è questo. Allora, questo è il primo anno che si fa questa relazione qua, evidentemente tiene in considerazione un periodo assolutamente anomalo, perché tiene in considerazione la seconda parte del 2016, cioè con l'istituzione dei municipi, che prima non era ragionevole metterla perché le competenze erano diverse, quindi non si può mischiare le due cose. Non è quindi particolarmente significativa nella complessità dell'attività che è iniziata in quel periodo, e evidentemente anche un'altra carenza, che è il non raccordo con il documento unico di programmazione, che dovrebbe essere quello su cui poi si realizza la relazione, ma che evidentemente, non esistendo per il 2016, non è che si poteva inventarselo. Il documento unico di programmazione esiste per il 2017 e da lì in avanti, quindi nel 2018 diciamo sarà una relazione più raccordata con elementi di programmazione. Questi gli elementi di programmazione a cui si può fare riferimento sono fondamentalmente il programma in senso generale, però evidentemente non è il caso su sei mesi, di evidenziarne i tratti. Allora, è stato scelto questo tipo di meccanismo, cioè una presentazione molto sintetica dell'attività di consiglio e giunta, e poi sulle funzioni attribuite, prese pedissequamente dal regolamento, seguendone anche l'ordine, sono state evidenziate le cose che sono state fatte, che sono elementi però fondamentalmente di programmazione, che va anche oltre evidentemente il periodo, no? E comunque nei casi in cui si rilevavano sono state indicate anche in sintesi, ma credo significativamente, le criticità che appartengono ai singoli ambiti delle funzioni. Questo serve per far notare all'amministrazione comunale, in particolare al Consiglio Comunale, quali possono essere, diciamo, i punti su cui è opportuno un intervento, sia da parte del Consiglio Comunale, dove fosse necessario, sia da parte degli assessori, a cui sarà trasmesso poi il documento conseguente. Quindi la modalità di andare a individuare, io non so come abbiano fatto gli altri municipi, qualcuno lo stava ancora facendo, qualcuno non so se neanche se lo sta facendo, qualcun altro lo discute questa settimana, cioè già è stato discusso in un paio di altri posti. Non credo che abbiano usato tutti questo metodo qua, cioè della rilevazione di fatti e cose fatte e criticità, non lo so se è stato fatto così, però evidentemente a me sembrava un metodo che potesse cogliere un po' più l'attenzione del destinatario, che evidentemente è un destinatario terzo e quindi dovrebbe assumere le cose che sono sia le cose che sono state fatte che quelle che non sono state fatte. Anche dal fine sulla gestione finanziaria è stata messa sono stati messi una serie di elementi che soffrono evidentemente di un periodo dove non c'era neanche l'assestamento rispetto al regolamento della gestione finanziaria, quindi evidentemente manca tutta una parte. L'attribuzione, per dirne una, dei fondi cultura avviene nel 2017, nel 2016 non è stata fatta, ma ovviamente non è stata fatta. Se forse si poteva pensare in serie di assestamento, ma evidentemente l'assestamento è arrivato a novembre, sarebbe stata una presa in giro inserire un dato di... Quindi non è particolarmente significativo il dato numerico in questo caso, ma quello che è significativo invece è l'affermazione di che cosa è competenza nostra di quali sono gli elementi che potrebbero far sì che questa competenza aumenti. Se date un'occhiata al ragionamento che viene fatto non sui fondi propri direttamente, ma su quelli che indirettamente ci afferiscono, si vede che qui si fa una proposta sulla, su come potrebbe esserci un'attribuzione, diciamo, più specifica di quei fondi. Cioè non sono limitato a dire vabbè, sono lì, ma semplicemente a cercare una prospettiva, perché quello che importa nelle relazioni è anche cercare una prospettiva. Ho concluso e quindi non credo che si apra il dibattito, perché il dibattito si aprirà successivamente. Grazie a tutti.
Infatti non si apre niente, dichiaro chiusa la seduta.